Sia lodato Gesù Cristo. Si dice che quando Galileo fu chiamato in Vaticano a spiegare cos'era sta novità per cui non era vero, secondo lui scienziato, che ferma fosse la Terra e che tutto girasse intorno alla Terra, ma piuttosto che il sistema solare era eliocentrico, cioè aveva al centro il Sole e tutti ci giravano intorno, si narra che Roberto Bellarmino, un grande della Chiesa in quel momento, uscì con questa battuta: se avete ragione voi, Messer Galileo, vuol dire che dobbiamo trovare strade nuove per interpretare e capire la Bibbia. Non ne fecero nulla, eh. Vi ricordate la battuta più famosa fu quella di Galileo che uscendo dal tribunale disse: eppur si muove, come per dire, ditemela come volete, ma pare che avesse ragione Galileo, così tanto per capirci. Ma pare che avesse ragione anche Bellarmino, perché? Vedete, Dio è parola, verbo, logos, è comunicazione. La comunicazione ha bisogno di tempo, ha bisogno di comprensione, ha bisogno di interpretazione. Ieri con le catechiste facevo un esempio banalissimo. Mandate allo stadio due persone, un uomo e una donna, e chiedete che poi vi raccontino cos'è successo. Soprattutto se la donna non è una tifosa, il modo di raccontare della donna è completamente diverso da quello dell'uomo e non è meno vero. E solo da un altro punto di vista. Qual è il punto di vista di Dio? Beh, ce lo dice chiaramente la parola quando ci dice che e il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, cioè venne a porre la sua tenda, letteralmente. Poi viene tradotto così perché nessuno di noi vive sotto le tende, con il piccolo particolare che abbiamo perso il senso del cammino. La casa non ti permette di fare il nomade. La tenda è l'abitazione del nomade e viene dal Padre pieno di grazia e di verità. Agli inizi della celebrazione vi dicevo, ogni mistero di Dio è come una fonte di luce che ha bisogno di illuminare un po' alla volta tutto il resto, però avviene nel tempo, ha bisogno di essere capita sempre più perché, beh, qualcuno di noi si meraviglia che quanto gli è stato detto da bambino adesso lo capisce in un modo completamente diverso, più profondo. Se questo vale nel rapporto padre-figlio, la cui distanza è incolmabile, però è pur umana, nel rapporto con Dio, parentesi, questa è la ragione per cui la Chiesa oggi sa che il centro della nostra fede non è la predicazione dei preti. Non sono le norme morali da osservare per non andare all'inferno. Non è neppure la celebrazione della liturgia. Tutto questo dipende dall'annuncio, dall'ascolto, dalla comprensione, dall'approfondimento di Dio che parla. C'è una caratteristica però, non per caso ho citato Bellarmino e Galileo. Dio non urla, quindi Dio non si impone. Se io mi mettessi a urlare, dato e non concesso, che qualcuno di voi stia dormendo perché non mi pare dormiate, parentesi, tenete presente che mi siete d'aiuto, sapete? Forse non ve ne renderete mai conto abbastanza, per quanto io continuo a dirlo. Ma se io mi mettessi a urlare, sveglierei anche i dormienti, ma non sarebbe comunicazione, sarebbe imposizione. Dio non si impone. Dio spesso sussurra. Vi ricordate il profeta Elia quando ha paura di morire perché Jezabele, la regina malvagia, gliel'ha giurata che lo ucciderà, scapperà, si rifugierà sull'Horeb, che è l'altro nome del Sinai, e chiede al Signore di morire. Poi subisce un terremoto da atterrirlo e Dio non è nel terremoto. Subisce un vento impetuoso che spacca le rocce e Dio non è nel vento impetuoso. Viene una bufera che che gli fa rischiare la vita, e Dio non è nella bufera. Si ode il silenzio di una brezza leggera, dice il testo, che è una contraddizione: se è silenzio è silenzio, se è brezza qualcosa si sentirà. Ma voleva dirci questo: Dio è discreto. Quali le conseguenze? Smettiamola di dire che i giovani hanno perso la fede. Spesso non l'hanno neppure acquisita grazie a noi, cioè per colpa nostra. Ma non è detto che Dio smetta di parlare a loro. E speriamo lo faccia con tutta la intelligenza, bontà sua, e la delicatezza di Dio. Le nuove generazioni, che non sono proprio le più fortunate, detto tra noi, un tempo si diceva che la generazione più fortunata, secondo la storia, degli ultimi 2000 anni è la mia, quella nata a ridosso della Seconda Guerra Mondiale e quella che ha ancora la fortuna di vivere ora. Le altre generazioni, neppure quelle più giovani di 10-20 anni, hanno le fortune che abbiamo avuto noi. Chiusa la parentesi, Dio parlerà al cuore di ognuno di loro. L'ultima cosa, perché quando state attenti, faccio più presto, mi sembra evidente, e quando la tiro più a lungo è perché magari sono io che non mi sono preparato bene, ma l'ultima cosa è questa: Dio non parla per far tacere gli altri, Dio parla perché ogni parola acquisti senso. Esempio? Scusate, io lo so di avventurarmi in un campo che non è il mio, però mi sono un po' documentato. L'intelligenza artificiale. Qualcuno tra di noi, molti, rischiano di vederla come un grave rischio. Certo che c'ha dei rischi, ci mancherebbe che non li avesse. Ce l'ha anche la penicillina dei rischi. Se la uso troppo, dopo un po' si generano degli anticorpi in me, per cui la penicillina non è più efficace. L'intelligenza artificiale è una nuova parola degli uomini. E che parola! Pare che sia energivora da morire, consuma energia in un modo che, sentivo ieri un competente, un giornalista divulgativo della scienza, diceva probabilmente l'intelligenza artificiale dovrà fermarsi a un certo punto, perché non ci sarà più l'energia. Tu te ne dovresti intendere, tu laggiù, un po', no? Ma è l'unico di cui mi ricordo cosa studia o cosa ha studiato. Ma è un nuovo linguaggio dell'umanità che, se usato bene, prima di tutto sarà a servizio degli altri. Mi direte che sono un ottimista impenitente. No, la parola non è solo prerogativa di Dio. E cosa più importante, non sarà contro la Chiesa, ma la Chiesa la sentirà ostica a sé. E dov'è il problema? Dov'è il problema? La Chiesa ha la parola di Dio, che è un dono prezioso, ma non è tuttologa, non ha tutta la scienza, non ha tutta la sapienza. E ci sarà sempre quest'opera di mediazione che non dovrebbe vedere da nessuna delle due parti, né dalla parte della scienza e della tecnica, né dalla parte della fede, la posizione di chi alza il ditino, giudica e scomunica e condanna gli altri. No. Questo Verbo, in principio era il Verbo, e il Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi, che riempie il nostro cuore. E qui volevo dirvi perché vi invito, almeno uno per famiglia, di portarvi a casa il foglio della parola di Dio di oggi. Perché se faticate a pregare, il se è pleonastico, perché la fatica a pregare la facciamo tutti, compreso chi parla, forse io più di voi, ma facciamoci aiutare dalla Bibbia. Questo è un testo che apparentemente è difficile, più che difficile è profondo, ma è semplice. Voi sapete che la semplicità è difficile. Perché Maradona riusciva a fare cose impossibili, pur essendo alto così a una botte, perché era quasi più largo che lungo? E perché faceva le cose semplici, a lui riuscivano, agli altri no. Allora, leggere questo testo vuol dire veramente permettere allo Spirito di rivelarsi al nostro cuore. Ma vuol dire pregare, perché pregare è rapportarsi a Dio che parla a noi e parlare a Dio dal profondo del nostro cuore. È un bel mistero la preghiera, è un'attività splendida, è una sfida anche. Questa pagina può diventare preghiera per tutti noi. Come? Leggila. una volta al giorno. Dopo un po' ti accorgi che è come se la tua testa... Beh, se io voglio imparare una lingua straniera, cosa devo fare? Devo praticarla. Devo andare in un paese dove la parlano bene. Ho scoperto che il buon tedesco lo parlano alla capitale, lassù, qual è? La grande città. Berlino, grazie, non mi veniva. Mi hanno detto, me l'hanno detto un tedesco, quindi gli devo credere. Se voglio imparare il tedesco, andrò a Berlino. Se voglio imparare Dio che mi parla, frequenterò la sua parola. Grazie, grazie di cuore della vostra attenzione. Forse ho fatto un po' un minestrone, però al centro c'è Dio che parla. Dio che parla sommessamente perché parla nella storia senza imporsi, e Dio che dà senso a tutte le parole, purché chi ha la Bibbia non pretenda di avere in mano la verità perché non ce l'ha. E ultimo, se Dio parla, pensate al tedesco che Don Pio dovrebbe andare a imparare a Berlino, bisognerebbe ascoltarlo per permettergli di farci entrare nel suo codice comunicativo. Grazie ancora.